Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
È il momento altro. Più bello della giornata. Ciao Stefano,
ciao
buon
Marco,
pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon Maracanà. Che bordate, eh?
Sei pronto? Ti vedo carico.
Siamo
oggi,
belli carichi.
Ti vedo carico.
Innanzitutto vorrei precisare una cosa. Vai. Caro Magliocca dalla regia, sì, con Soriani Giorgio, sì. Potete mandare questa cosa. Mi avete preso in giro. Mi avete preso in giro per un anno
una
intero.
Una particolare per Ken.
La sparo?
Vai.
Tracce di Drogba. Grazie. Grazie. Adesso sono un uomo sereno.
Lo hanno scritto anche i nostri amici.
Sì.
Onore a Stefano Impallomeni. Tracce
mi avete
di Drogba.
Preso in giro.
Bravo,
diciamo. Per un anno intero. Un
bravo,
anno.
Bravo, è vero, è vero.
Io lo chiamo le palle a sentimento.
Oh,
le
palle
gira, 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 gira,
ieri,
gira,
gira,
gira.
Quella di
le palle girano.
No, no, però quella
parleremo
di Renders
anche della Roma.
Sì, sì. Come
non di parolacce, può fare il voto.
Però pure quello lì di Renders, palla a sentimento.
Palla a sentimento.
Bellissimo.
Ho pensato a te, Renders. Io pure il tuo giocatore Renders, Leao, dai, pure tu, insomma, hai contribuito, insomma, Maracanà. Poi possiamo, i pronostici in disastro,
no,
però l'analisi non deve sfuggire l'analisi, quindi no, Ken, no. Complimenti a Ken. Adesso Moise, stai calmo, non ti monterà la
lo
testa,
sai,
vai avanti così, piedi per
Stefano,
terra,
14 presenze, 11 gol, Ken. Reteghi, 17 presenze stagionali, 11 gol.
Moise,
Spalletti,
ieri il secondo gol.
Non c'avevamo gli attaccanti, ma Spalletti si ritrova due bomber.
Mi ha trasmesso un brivido il secondo gol.
Ken, ma
il secondo gol.
Mamma mia.
Beltran.
Beltran, no, ma lì la stoccata dalla Drogba. Il secondo gol è alla Drogba, ragazzi. Se volete
sta
mandare
in grande
i vostri
forma,
messaggi.
È travolgente proprio. È travolgente lui. Insomma, vabbè.
Ma
dai.
Parleremo anche della Roma?
Sì, dopo parliamo anche della con calma. Poi ci colleghiamo tra poco anche a Trigoria.
Chi è il nuovo allenatore?
Fanno un sacco di nomi. Fanno.
Ma da Cospi arriverà che sono incognito
alla Dispoli. Però non è c'è chi conferma, chi non conferma. Stanno lì. Poi verranno. Insomma, sono 30 km dalla Dispoli a Trigoria, più o meno. No.
È davvero, stanno alla Dispoli.
Manca perdono.
Grande
manca.
Inizio come sempre. Ci
vabbè,
sono.
Dai.
Allora, buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
ciao,
ben
Nick.
Trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Grande
ecco.
Nick.
Nick, qui c'è questa atmosfera, quindi capito.
Giusto, no? Positiva.
Sì, sì. Positiva. Senti, ma proprio al volo mentre vado a salutare anche gli altri, ti è aggiunta qualche news da Trigoria? Niente,
no,
siamo...
sinceramente io credo che siano un po' in difficoltà in questo momento nella decisione,
perché
hanno preso secondo me contatti con 6-7 profili, per quello che ho capito io, che però non mi chiedete quale possa essere in pole position, perché si va dai nomi più disparati, no? Voglio dire, è chiaro l'ipotesi Mancini, ci potrebbe essere Rudy Garcia, ci potrebbe essere Lampard, ci potrebbe essere ancora Ranieri, sì. Ci potrebbe essere qualcun altro che magari non si viene in mente, però ecco, per quello che ho capito io, vediamo che cosa, secondo me nelle prossime ore arriverà una decisione finale, però il fatto stesso che siano ancora a pensare è che probabilmente forse anche loro fanno fatica ora, perché insomma, hanno già fatto due errori. Il terzo potrebbe essere quello decisivo.
Vediamo un po'.
Ma anche la terza cosa, voglio dire, allora veramente dopo, anche perché ho visto l'ambiente è ormai in subbuglio continuo, insomma, la Roma non può avere questa classifica, la Roma non può stare in questa posizione, la Roma non merita di avere questo caos che c'è in questo momento.
Sì, veramente improponibile e incommentabile la situazione. Allora, Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ma io ho letto che sarà un'agenzia che deciderà il nome del nuovo allenatore della Roma.
Davvero?
Su Repubblica l'hanno scritto.
Cioè che fanno un casting?
Credo di sì, un'agenzia, un cacciatore di teste.
Ma anche Maria De Filippi.
Questo dimostra quanto capiscono di calcio questi americani, no?
Maria
De Filippi. Un'agenzia.
Mamma mia.
Agenzia di Maria Amici.
Che ariaccia che tira. Aspetta che c'è anche Massimo Bonanni, ciao Massimo.
Eccolo là, sì.
Benissimo. Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Ciao caro.
Salutate
il secondo in classifica. Bellissimo. Questo è un saluto che da un po'
che
di
avvio,
settimane.
Che avvio,
Maracanà. Però lasciatemi dire una cosa: nei pronostici Il grande Garbo ha preso il comando della classifica con Braglia.
Campione in carica.
Il campione in carica ci ha fatto così sperare che fosse una stagione diversa. Niente. Invece Garbo mette la firma e pure il sorpasso.
Allora a questo punto si candida ufficialmente, no? Essere anche cambiamo, un allenatore.
Cambiamo il protocollo.
Cambiamo il regolamento. Togliamo i punti a Garbo, troviamo qualche cosa. Vabbè, Daniele, hai preso il risultato pieno di Juventus-Torino. Quindi bene così,
sì, lo so,
bene
ma
così.
E avevo capito che il Milan avrebbe avuto dei problemi a Cagliari, come è successo infatti.
Hai preso anche il derby che ti pone praticamente al comando di un punto, comando di un punto con Braglia che ti segue. Va bene. Allora, facciamo come sempre. Aspetta, che c'è uno che si è presentato? Cioè si è candidato? Vabbè, facciamola vedere, sta cosa è simpatica. Dai. Vai.
Mr. Friedkin. Ok. I am Alonso Cana, Mr.
No.
Yes. Five Bison. Ok. No, thank you. Very much. I am ready. No. Bang. Ciao. Ok.
Vabbè,
ma la incoronata
Alonso Canà pure che si è candidato per allenare.
Ma poi Lino, grande tifoso da Roma, si mette pure a prendere in giro.
Ha strammatizzato.
Ormai lo cimbello d'Italia. 5
può sbagliare il campo. 5-5-5 può far sbagliare il campo.
Attenzione. Vabbè, dai, facciamoci un po' seri, dai. Niccolò, parti tu con un po' di serietà. Dammi i tuoi 30 secondi di questa 12ª giornata, perché poi insomma siamo nella settimana della sosta, poi ci concentreremo sulla nazionale. Facciamo un po' un bilancio oggi, dai, vai.
Cerco di fare qualcosa di diverso, che non rimane sul calcio giocato dell'ultimo turno di campionato, ma su quello che vedremo più avanti. Grande coraggio da parte di Pantaleo Corvino, del Lecce, nella scelta di Marco Giampaolo, perché io credo che insomma non sia stato semplice comunque andare a prendere una decisione del genere. So che Giampaolo è un allenatore che è sempre piaciuto al direttore giallorosso, attualmente a Lecce appunto, e quindi sono curioso di vedere la nuova vita di Marco Giampaolo. Cioè, lui è ripartito mille volte, se ci pensate bene. Era alla Cremonese, andò all'Empoli, poi se si bene alla Sampdoria, poi è arrivato al Milan. Cioè, è l'ennesima occasione per ripartire. Questi sono i miei 30 secondi.
Bene, bene. Quindi Giampaolo, definito mi sembra maestro più volte. Sì. Allora, Giampaolo che torna a guidare una squadra in Serie A, il Lecce. Vai, Daniele Garbo.
Beh, mi sembra che l'uomo del giorno sia Moise Kean, tripletta fantastica, un paio di gol mancati, potevano essere 5 addirittura, è esploso, 8 gol in campionato in 11 giornate, mi sembra, sono tanti, forse un giocatore recuperato, me lo auguro, per la Fiorentina, ma anche per la nazionale di Spalletti.
Eh sì, veramente, 14 presenze, 11 gol stagionali, 11 presenze in A, 8 gol per lui in questo momento, quindi veramente un gran bel momento per...
Pure in nazionale anche,
sì.
Anche quella in nazionale.
Quello in nazionale, esatto, e tra l'altro poi dopo vi chiedo una cosa su Ken, ma lo mettiamo insieme a Reteghi, visto che oggi faremo anche un po' una sorta di sondaggio a questo proposito. Massimo Bonanni...
Io ovviamente non si può non parlare di Ken e della Fiorentina, di quello che sta facendo Palladino, che per me in questo momento sta facendo delle grandissime cose, ma non avevo dubbi, è un allenatore, un ragazzo che stimo tantissimo. Volevo sottolineare ulteriormente il lavoro della Lazio di Baroni e di quello che stanno facendo. Ha fatto 10 vittorie, se non erro, nelle ultime 11 partite o... comunque giù di lì è una
12
è una
vittorie in 16 partite stagionali.
Sì, ma ha fatto tipo 10 vittorie nelle ultime 11, quindi è proprio una squadra che sta avendo una continuità importante. Ieri ha ottenuto una vittoria molto importante e secondo me insomma la Lazio in questo momento insieme alla Fiorentina è realmente la sorpresa del campionato.
Bene, vado e mi lascio Stefano Impallomeni qui in studio. Stefano, i tuoi 30
Guarda,
secondi.
Guarda, è su questa cosa anomalia, no? Bella, nuova per quanto riguarda la classifica. Dopo 12 giornate il distacco tra prima e sesta è di soltanto 2 punti. Nelle 3 punti è la prima volta, Marco, ma in precedenza 4 volte eravamo arrivati a 5 punti, no? Di distacco tra la prima e la sesta. Si è verificato nel 2002-2003. nel 2011-2012, alla fine la spuntò la Juve, nel 2020-21 l'Inter di Conte e nel 99-2000 mi fermo.
La spuntò la Lazio. Ah, cioè quando questa situazione di 5 punti, capito? Quindi tutte
mie. Basta che culo, no.
Quindi
l'ha toccata bene in Pallomeni, l'ha messa
due volte la Juve, l'Inter, capito? Quando c'è la mucchiata, il mucchio selvaggio.
Mucchio selvaggio,
che anche la Lazio ha detto la sua, ha nella detto storia la sua, nel mucchio selvaggio. Campionato,
saremo a vedere, saremo a vedere. Attenzione. Però una cosa che voglio dire, non so se siete d'accordo, che questo mucchio selvaggio, che mi piace questa definizione che
è tua,
che ieri mi è venuta subito in mente,
o ammucchiata.
Ci può ammucchiata pure grande ammucchiata, però può restituire anche un po' più di valore al nostro campionato. Cioè perché spesso noi lo
stiamo allenante.
Sì, cioè che è un campionato difficile, che è un campionato equilibrato, dove le squadre si sono un po' tutte, hanno cambiato qualcosa, si sono rinforzate, ci sono degli allenatori che stanno dando tanto alle loro squadre in questo momento, che dice,
non è allenante da due anni, tre anni, sì, in campionato, quindi bisogna rivolgersi a lui e capire perché dice
no
questo.
Però guarda, è un po', tu ti riferisci a un allenatore in particolare, però è meglio, diciamo,
io
opinione diffusa, anche
è autorevole la sua opinione
anche tra gli appassionati di calcio, questo campionato è brutto, no, spesso. Ma invece io non so che ne pensate, posso chiedervi una cosa su
lui
questo argomento proprio velocemente. Nick, valorizza un po' il nostro campionato, che spesso
Guarda, io francamente non lo so se è allenante o meno il nostro campionato, se siamo cresciuti dal punto di vista tecnico oppure no. Io però rispondo alla tua domanda con una considerazione: le squadre che oggi sono nelle prime sei posizioni hanno tutte un'identità. Questo è secondo me il momento che va fotografato, cioè le squadre che sono davanti e quelle che hanno un'identità, cioè il Napoli ha l'identità, o quantomeno Conte gli ha dato un certo tipo di identità, Inzaghi lavora in una certa maniera, Motta sta ormai, diciamo, prendendosi per mano la Juventus, Palladino dopo l'inizio delle difficoltà adesso, diciamo, gli ha dato una quadratura, Gasperini neanche a parlarne, perché comunque sia l'Atalanta ormai vive
terzo miglior attacco nei top 5 campionati europei, quello dell'Atalanta, eh?
Assolutamente, e quindi poi alla fine la Lazio di Baroni secondo me si vede che ha la solidità e le capacità anche gestionali del suo allenatore. Da quel momento lì in poi, cioè da quel punto lì in classifica, poi ci sono tutte squadre, io parlo, diciamo, di quelle che potevano essere più o meno protagoniste, che invece stanno facendo fatica. Roma e Milan, per esempio. La Roma l'abbiamo già detto, il Milan alti e bassi, e ora sono curioso di vedere Bologna, perché Bologna,
esatto,
sta prendendo la strada, vediamo.
È vero, sta prendendo un po' una fisionomia. Daniele, tu insomma, tu spesso sei un po' critico, no, con il calcio italiano, ma questo restituisce un po' qualcosa al calcio, questo tipo di 12 giornate così, che poi ti devo dire entusiasmano molto, no? Vedere tutte le squadre lì in due punti, certo, sei squadre.
Certo. Sì, gli ultimi due campionati sono stati una solo, prima del Napoli e poi dell'Inter, no? Questo è un campionato diverso, quindi avremo moltissimi confronti diretti che ovviamente cambieranno la classifica, porteranno via punti a vicenda le squadre, per cui è un campionato assolutamente, da questo punto di vista, più appassionante. Io continuo a pensare che sia un campionato, ma già da qualche anno, che si sta abbassando notevolmente il livello tecnico, e credo che anche quest'anno sia un livellamento a ribasso, tutto sommato. Perché? Perché non sono più i migliori giocatori d'Europa e del mondo nel nostro campionato, tranne rarissime eccezioni, ma insomma i fuori classe non giocano più da noi. E gli italiani fanno fatica a uscire fuori, la nazionale, insomma, adesso ci sta facendo qualcosa di buono, ma insomma fa fatica. Guardavo l'altro giorno, ieri, le formazioni di Atalanta Udinese, l'Atalanta schierava 3 italiani, l'Udinese 0, e quindi in questa situazione gli italiani veramente fanno fatica a uscire fuori, obiettivamente. Quindi dal punto di vista dei tifosi è un campionato molto interessante, dal punto di vista tecnico secondo me non ci sono squadre perfette, sono molte squadre imperfette, e questo lo rende un campionato appassionante.
E poi questo è un dato di fatto, Stefano. Massimo, mi manca il tuo pensiero.
No, a me piace. A me piace, condivido quello che ha detto Stefano in gran parte, nel senso che ci sono tantissimi stranieri che non permettono poi di far uscire, di far emergere ragazzi italiani che sono bravi quanto se non di più i giocatori magari stranieri che andiamo a prendere da altre squadre. Però è un campionato effettivamente che a me personalmente piace, e non credo sia livellato in basso, anche perché se poi andiamo a vedere le squadre italiane cosa fanno in Europa, secondo me insomma il nostro campionato è comunque un campionato di buonissimo livello.
Va bene, vedremo in cammino d'opera insomma quello che succederà. Io vorrei ripartire dalla, ci arrivano tanti messaggi, adesso sentiamo anche qualche audio, qualcuno dice che questo Ken avrebbe fatto comodo alla Juve, penso che siamo un po' tutti d'accordo, no? Cioè, forse era il caso, magari poteva tornare utile visto quello, però
fatto una scelta, è stata una scelta indovinatissima che è andata, esatto, a Firenze,
esatto,
gli hanno voluto subito bene, hanno avuto subito credito nei suoi confronti e lui sta rispondendo da ragazzo maturo,
ha trovato
una
proprio una connessione con l'ambiente, con l'allenatore,
una connessione straordinaria, delle qualità organiche, tecniche straordinarie. Adesso voglio dire, io l'avevo paragonato
tracce
di Drogba, e ieri ha segnato come Drogba,
sì.
Perché il terzo gol è Drogba, il secondo gol è Drogba, e quindi Drogba.
Tracce, ci stanno tutte queste tracce. Vabbè, questo
Nick non sarà d'accordo, però, insomma, vabbè, però il secondo gol, ragazzi, è da fuori classe, è da campione vero.
Sì, quello
sul calcio d'angolo è una cosa mostruosa, un gol strepitoso quello.
Comunque, secondo me, Stefano, anche la conclusione sul terzo gol, cioè lui ha anticipato di un secondo la conclusione che ogni calciatore, diciamo, avrebbe preso come tempo. Cioè lui, se vedi, parte, va, rientra, e poi cioè tira subito, cioè non carica nemmeno il piede, cioè parte subito, e lì, a parte che non l'avrebbe mai presa al portiere del Verona quella palla lì, perché comunque era troppo angolata, però secondo me lì è proprio l'anticipo sul tempo che è straordinario.
Adesso
perché...
seriamente, non è Drogba, però è un giocatore molto forte.
Guarda, io ti devo dire la verità, quando ho rivisto l'azione del l'ho vista, diciamo, dal retroporta, l'azione del terzo gol della Fiorentina, e mi è venuto un flash, io purtroppo essendo del 70 sono vecchietto e quindi purtroppo vivo
che ti è venuto
di
dai.
Mi è venuto lancio di Todd e gol di Battistuta, e qui lancio di De Gea gol di Ken, mi è venuto questo parallelo, perché Battistuta faceva gol così, cioè Todd lo lanciava nello spazio, arrivava lui, tirava queste cannonate e manco sapeva dove arrivava questo
pallone. Sei rimasto un tempo ormai andato e passato, che non...
sono rimasto un tempo, però io da quel giorno lì io ne devo rivedere uno forte come Battistuta ancora,
è vero. Battistuta appartiene veramente al top del top degli attaccanti, ragazzi.
Sì. Poi Battistuta ora dobbiamo dire che ci sono stati Gilardino, ci sono stati Toni, ha avuto Muto, eccetera, però la presenza non solo di gol ma di uomo squadra.
Sì.
Battistuta era un uomo squadra.
Impressionante. È vero. Sentite, giro veloce, ve lo devo chiedere. Inter-Napoli finisce in parità, rimane tutto così. Napoli che rimane davanti, Napoli che in due trasferte a Milano e una a Torino si porta via 5 punti, e quindi un bel segnale. Mentre l'Inter nel derby 4. Con il Napoli e con la Juve, 2 punti si è presa.
Ma dico 4 punti il Napoli da Milano.
Esatto.
4 in totale con l'Atalanta, quindi esce punti. Fuori da questo ciclo.
Chi esce meglio da questa partita?
4 punti in 3 partite.
Sì, dai.
5, perché 5?
Perché ha fatto, scusami, con
l'Atalanta ha perso.
Con l'Atalanta ha perso.
Ha vinto col Milan, ha pareggiato 4.
Ok. Sì, 4, vero.
Quindi
ha pareggiato a Torino con la Juve.
Sì. Ma hai messo pure la Juve.
Io ho messo Juve.
Allora hai ragione. Pensavo le ultime 3.
No.
E quindi 5 punti, scontri diretti, Benino. Marco.
Chi esce meglio da questa partita?
La Lazio.
No, lascia perdere Lazio, dopo ci parliamo.
No, veramente, lo dico senza scherzare. No, Massimo,
vabbè,
dai,
sei libero, dai. Ci mancherebbe.
Non è che mo.
Tu dici in questo turno esce meglio la Lazio.
Ma stiamo scherzando. È un fenomeno nuovo. Hanno entusiasmo, hanno zero pressioni, praticano un bel calcio e giocano ogni volta per vincere. Io dico attenzione, poi può succedere di tutto, ma è un calcio diverso da quello che pratica, con tutto rispetto, in questo momento, dopo 12 giornate di campionato, io dico Lazio. Fra 2 mesi sarà diverso. Adesso sono curioso di vedere come si giocherà gli scontri diretti Napoli e Inter,
che quelle sono due prove.
Esatto. Però non è che devi vincerli. Abbiamo visto che le altre le sdraia tutte. Gli dà 2 gol di vantaggio anche col Monza. Si ha sofferto, mi poteva fare 4 gol. Sono mangiati in maniera
inverosimile.
Castellano si è arrivato, si è mangiato. No? Pure se gli era portato, li mettevi lì, si è mangiato
di tutto.
Impossibile. E niente, adesso tu Inter-Napoli, è stata una buona partita, pareggio giusto, poi
però non ti hanno impressionato
con Conte che fa questo show che io non condivido.
Esatto.
perché c'è un protocollo, non è l'AIA, gli arbitri non c'entrano nulla. C'è un protocollo che viene generato da lì, le regole le fanno all'IFAB, e poi viene recepito questo esatto. regolamento, e allora bisogna stare attenti a fare questo tipo di valutazione.
Bisogna farselo spiegare.
No, cioè io posso capirlo. Non essere d'accordo, però l'opinione non può creare niente, anche se è autorevole, ma un'opinione ha dato Conte, come la diamo noi a Maracanã.
Però permettimi di dire una
però
cosa,
però non la
Stefano,
puoi fare perché il regolamento è un'altra cosa.
La spiega male qualcuno in diretta,
esatto.
e bisogna dire che qui non
no,
bisogna fare questi
errori.
E poi lui...
Non bisogna fare l'errore di cavalcare, cioè anche a me fa schifo come ha fatto il protocollo,
esatto.
però un discorso è fare un...
Però,
dire
quello,
però il regolamento è quello.
Il regolamento è quello, sono d'accordo.
E quindi ti attacchi.
Non si può dire che non è intervenuto il VAR.
Esatto.
Che il VAR interviene. E ti dice c'è un tocco, poi sei tu che devi giudicarlo, ma non è per me un chiaro evidente errore, quindi non interviene in questo senso, ma
certo.
interviene comunque il VAR, questo è
il regolamento. Quindi, per quanto riguarda la partita, è una partita molto tattica, in cui l'Inter ha fatto qualcosina in più, poi c'è stato questo calcio di rigore sbagliato da Çalhanoğlu, ma insomma è tutto molto aperto. Il Napoli è tosto, è una squadra evidentemente costruita per almeno stare lì, molto competitiva. Però se tu mi fai una domanda, il Napoli può vincere lo scudetto? Non lo so. Per me al 40% di risponderei ha le possibilità di vincerlo come le altre hanno la loro possibilità di vincerlo. Ma adesso non me ne mi faccio ingannare da questo equilibrio. Cioè, okay. L'Inter resta la squadra più forte, però si deve dare una svegliata. Sì. La vedo un po' appannata, la magia è cambiato qualcosa.
Cambiato.
E quell'entusiasmo, quella fame, quella voglia, quella cosa nuova, io la vedo in una sola squadra. La Lazio.
Garbo, chi esce meglio?
Ma secondo me il Napoli, senza dubbio, perché comunque mantiene... Poi ricordate una cosa, il Napoli ha affrontato 4 confronti diretti, 3 di questi giocati fuori casa, perché sì. ha giocato 2 volte a Milano e 1 volta a Torino, quindi li avrà tutti in casa al ritorno. Ha perso l'unico in casa con l'Atalanta. Quindi secondo me insomma il Napoli ne esce molto bene, avrebbe potuto perdere perché se Çalhanoğlu non mette sul palo il rigore probabilmente il Napoli perdeva la partita, però credo che sia stata una dimostrazione di
poteva
di
pure vincerla se Simeone alla fine era un po' più basso.
Certo, alla fine poteva vincere se Simeone
e
non
tu facevi 3 punti
curva.
E io facevo 3 punti, infatti là devo dire un po' di rabbia mi è venuta.
La metteva in curva, però insomma io credo che l'Inter continua a perdere occasioni, l'ha detto anche Inzaghi mi sembra,
sì.
e il Napoli invece le occasioni le perde poco, ecco questo secondo me è importante, quindi è un pareggio che per il Napoli e per Conte vale moltissimo.
Cecca?
Per il Napoli era importante non perdere, soprattutto dopo quello che era successo domenica scorsa contro l'Atalanta, quella pesante sconfitta poteva lasciare dietro insomma degli strascichi importanti, soprattutto se fosse arrivata una nuova un nuovo KO, quindi per me il risultato del Napoli è positivo. Aggiungo una cosa, forse l'Inter dell'anno scorso questa partita l'avrebbe vinta comunque.
Buonanni? Sono d'accordo.
Anche secondo me sono d'accordissimo con questo.
E che te pareva, come al solito.
Ma
solito.
Che ruffiano che
quindi sei, avrebbe vinto l'anno capito, scorso questa partita, no. Vai.
Per favore allora non mi chiamate per ultimi. Non mi chiamate per
va
ultimo,
bene, dopo faccio il giro al contrario allora. Dopo faccio il giro al contrario. Quindi sei d'accordo, dai. Va bene, va bene. Fammi sentire un audio velocissimo prima di andare in pausa. Vai.
Sì, buongiorno, sono ancora alla Carlo, no. Mentre ti ascoltavo un Impallomeni, Garbo, Buonanni. Io anche ieri ho sentito questo ragionamento sul fatto che questo campionato è positivo, tutte queste squadre al vertice. Ma io vado un po' controcorrente, non è che potrebbe anche essere vederlo dall'altro punto di vista, cioè che c'è uno scadimento verso il basso. Domando, non so cosa mi pensate.
Ci sta.
Detto...
Daniele l'ha detto.
Però mi diverto, anche se verso il basso, questa incertezza.
Mi diverto di più. E spero che veramente, io lo dico, spero che possa essere così fino a maggio. Perché
sarà un pochino difficile.
Qualcuno è chiaro
staccherà.
Che si staccheranno, qualcuno non si potranno staccherà. Arrivare a 6 squadre così, ragazzi. Quindi, però, è bello e avvincente. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, io ti saluto come sempre. Ti faccio una buona settimana e ci sentiamo prestissimo.
Diamo anche l'appuntamento mercoledì,
certo.
Perché avremo anche lo spazio con la gente, con il procuratore di turno. E quindi sarà molto interessante come sempre.
C'è una bella presenza mercoledì.
Però attenzione, perché sto lavorando, caro Marco e caro Stefano, a un qualcosa che riguarda il Sassuolo per venerdì pomeriggio.
Va
sarò
bene.
Più preciso domani.
Va bene. Noi
c'è un
qui.
Annuncio? C'è un addio?
No, no, no.
avremo un contributo probabilmente.
Ah no, pensavo che no, siccome si fanno le voci di carnevali, no.
No, riguarda carnevali, riguarda qualcun altro, ma
bene. Va bene. Berardi, attenzione, va bene, va bene. Ci fermiamo, dai. Un abbraccio, Nick, a presto.
Personaggio importante della Sassuolo attuale.
Bene. Grazie Nick, a presto, a prestissimo. Ci fermiamo, torniamo subito.